Laser.
Emmanuel Gualadurie è un personaggio schivo, un uomo di poche parole, quasi a disagio quando in passato partecipava a tavole rotonde tra storici, messo in ombra da studiosi del calibro di Georges Duby o Jacques Le Goff. Nato nel 29, allievo di Fernand Braudel, è stato uno dei principali esponenti della nuova storia, quella che ha avuto nella rivista Les Annales il baricentro degli scambi intellettuali. Oggi, malgrado seri problemi alla vista che ne fanno un ipovedente, rimane con i suoi studi uno degli storici più importanti e influenti. Quando ci riceve a casa sua a Parigi, ha qualche difficoltà a condurci nei diversi corridoi che conducono alla stanza tappezzata di libri dove svolge la sua attività di ricerca. Di famiglia normanna, compie la sua ascesa accademica attraverso alcune tra le più prestigiose istituzioni francesi, il CNRS e poi l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Fa della microstoria il perno delle sue ricerche già dalla tesi di dottorato consacrata ai contadini del Languedoc. Il suo libro più popolare, che conoscerà un successo internazionale, è Montalieu, Village Occitan, che analizza i resoconti di un vescovo inquisitore all'inizio del XIV secolo, durante l'epoca della repressione contro gli albigesi, considerati eretici della Chiesa. Come molti storici, ha conosciuto un percorso politico iniziato nel Partito Comunista e, simile a quella di molti altri suoi colleghi, la rottura con il comunismo al momento della rivolta ungherese del 1956. Da allora si avvicina progressivamente a posizioni centriste. Una vita intellettuale ricchissima, quella di Le Gualadurie, anche sul fronte delle innovazioni nella ricerca storiografica, come l'utilizzo del metodo antropologico o come le ricerche fondamentali nell'ambito della storia del clima, alla quale ha consacrato diverse pubblicazioni, tra cui il fondamentale Histoire humaine et comparée du climat. Con le sue ricerche di straordinaria importanza ci offre, come ama dire lui, una storia della pioggia e del bel tempo, utile per capire diversi fenomeni sociali, utile anche per inquadrare l'attuale dibattito sul riscaldamento del pianeta. Professore, ho di fronte a me una delle sue opere, si tratta della Strega di Jasmin. Leggendo questo libro si ha la netta impressione che nella sua opera ci sia molta attenzione all'antropologia.
Dans votre façon de travailler en tant qu'historien.
Effectivement, la rédaction de mon ouvrage sur Montaigu.
Effettivamente, fin dalla redazione della mia opera sul Montalieu, ho sviluppato un lavoro antropologico, sia pure consapevole del senso un po' pretenzioso del termine, anche perché non vedo bene perché questa scienza debba vantare il titolo di scienza dell'uomo, visto che ce ne sono altre di scienze dell'uomo, ma tant'è. E comunque sì, era di fatto l'antropologia di un villaggio, o più semplicemente l'etnografia di un villaggio. Ho avuto modo di studiare l'antropologia americana intorno a un villaggio messicano e poi ho fatto lo stesso con l'antropologia francese con un villaggio qui in Francia. C'è stato un periodo in cui mi sono formato in senso antropologico, certo stiamo parlando di un periodo ormai lontano, un tempo in cui ho stretto amicizia con Claude Lévi-Strauss. In quel periodo ho anche scritto un libro che definirei strutturalista e posso anche dire che è stato un fallimento editoriale. Era un libro dedicato allo studio del Duca di Occitania. È stata una fase della mia vita in cui mi sono interessato molto all'etnografia, allo studio e alla descrizione minuziosa e dettagliata della vita all'interno di una comunità. Ecco, posso dire che quello è stato il mio periodo americano, durante il quale ho riposto grande attenzione allo studio dell'etnologia e dell'antropologia, uno studio che mi ha permesso di compiere delle esplorazioni approfondite delle biblioteche americane, che sono molto ricche di questo genere di materiale. Quello era anche il periodo in cui diventava di moda il genere del racconto antropologico dei villaggi, una fase in cui ho anche cercato di elevarmi al livello dell'antropologia strutturale di Lévi-Strauss, ma ora credo che fosse davvero troppo complicato per me.
J'ai essayé de m'élever jusqu'à L'anthropologie structurale de Lévi-Strauss, mais ça, je crois que c'était trop compliqué pour moi.
Quand vous dites Lévi-Strauss, vous dites structuralisme.
Emmanuel Roy-Ladurie, visto che cita Lévi-Strauss e lo strutturalismo, penso valga la pena di ricordare che nella comunità degli storici c'è sempre stato un vivace dibattito su questo tema, un dibattito che ha riguardato soprattutto gli storici della cosiddetta scuola della storia totale, e quindi prima di lei Marc Bloch o Lucien Febvre, e poi lei stesso e Jacques Le Goff e così via. Un dibattito sicuramente animato che si è concentrato sul rapporto tra la storia totale e la cronologia. Lo strutturalismo, d'altra parte, tende a negare l'importanza dell'evento e il peso della cronologia. Allora, io le chiedo questo. Lo storico, secondo lei, deve fare una scelta tra queste due visioni?
Est-ce que l'historien doit choisir entre les deux?
Non. L'histoire des annales, évidemment, est une histoire non événementielle, c'est bien connu. Mais elle est bien obligée de coexister avec l'histoire événementielle, ne serait-ce que... Par exemple, Lucien Febvre n'aimait pas la guerre de 14-18.
Non, non, direi di no. La storia sviluppata nella scuola delle annales è una storia cosiddetta non evenementiale. E questo è un fatto ben noto, ma che deve per forza coesistere con la storia evenementiale. Lucien Febvre, che guidò gli Annales nel periodo del dopoguerra, non amava i conflitti, aveva combattuto nella guerra 14-18 e ha detto chiaramente che la ragione per la quale non intendeva più scrivere la storia delle guerre era proprio perché era una storia troppo orribile. Febvre era un uomo estremamente intelligente, ma ammetto che forse questa non è stata la sua riflessione più acuta. Ma devo dire che anche lo stesso Brodel, successore di Febvre e poi tra i massimi esponenti dell'École des Annales, si è dedicato alla storia strutturale, ma c'è tutta una parte della sua opera dedicata al Mediterraneo, che è una storia chiaramente evenemenziale e che egli non ha in alcun modo rivisto nella seconda edizione, quando invece ne aveva l'opportunità, tanto da intervenire su altre parti del suo lavoro. Un poco alla volta la storia sviluppata nella scuola delle Annales diventa per così dire passatista, nel senso che la storia evenemenziale attraverso la storia delle guerre, le biografie e così via ha riacquistato tutta la sua importanza. E così la storia degli Annales, la storia che io stesso pratico, ha progressivamente perso quel ruolo dominante nelle possibilità del racconto storico, riducendosi infine a essere un filone, e direi anche un filone di minoranza all'interno delle diverse possibilità offerte agli studi storici. È una storia che ha la sua legittimità, che ha sempre avuto la sua legittimità, ma che non è mai stata dominante, e tantomeno lo è oggi.
Elle a sa légitimité, mais elle n'est plus, elle n'a jamais été la seule, mais elle est encore moins la seule maintenant.
Vous avez cité Fernand Braudel, qui était...
Lei ha citato Fernand Braudel, che credo di poter definire il suo maestro, e dal quale nel 69 avete rilevato, lei, Jacques Le Goff e anche Marc Ferraud, la direzione editoriale delle Annales. Mi chiedevo, ma avete cambiato qualcosa rispetto a quella direzione, quella del grande Fernand Braudel, nel modo in cui venivano organizzati i lavori e le scelte editoriali?
Par rapport alla direzione di Fernand Braudel.
C'est-à-dire, j'y suis resté un certain nombre d'années, maintenant je prends un peu de distance, tout en soutenant tout à fait ce qu'ils font.
Dunque, agli Annales ci sono rimasto alcuni anni, poi ho preso un po' le distanze, pur continuando a sostenere il lavoro che hanno svolto e svolgono. In quegli anni avevo introdotto nella linea editoriale un maggior peso della storia quantitativa e poi direi dell'analisi strutturale delle comunità. Più avanti mi sono un po' messo ai margini, pur restando fedele al lavoro della rivista, semplicemente perché ci sono gruppi di lavoro formati da ricercatori più giovani che seguono le loro idee. Di certo posso dire che les Annales hanno permesso di far coesistere, almeno fino ad un certo punto, l'approccio strutturale alla storia e quello evenementiale.
A un certo punto, storia strutturale e même un peu d'histoire événementielle, évidemment.
Et vous, Marc Ferraud et...
Emmanuel Roy-Ladurie, Marc Ferraud, Jacques Le Goff, tre grandi, grandissimi nomi della storiografia. Tra di voi c'era un approccio simile alla storia o avevate delle divergenze in proposito?
O gli avete divergenze?
Marc Ferraud est un historien de la Russie, un historien assez traditionnel par certains côtés.
Marc Ferraud è uno specialista della storia russa, uno storico piuttosto tradizionalista per certi versi, ma che allo stesso tempo si è ispirato all'École des Annales, non fosse che per la sua amicizia con Fernand Braudel. Per quanto riguarda Jacques Le Goff, direi che, proprio come me, può essere pienamente definito uno storico della scuola degli Annales, anche se con il suo San Luigi ha scelto di tornare sulla strada della biografia introducendovi però lo spirito degli Annales. Per quanto mi riguarda, le dico che molto spesso gli storici, anzi alcuni storici della scuola degli Annales, hanno portato avanti lo spirito di quel gruppo di lavoro e poi, per vendersi meglio, sì, insomma, per avere una maggiore notorietà pubblica, sono tornati a una storia più tradizionale. Direi che è il caso di Bennassar, Bartolomé Bennassar, autore di una bella tesi su Valladolid nel Secolo d'Oro e che poi è diventato uno storico di primo piano con dei libri importanti e naturalmente con i suoi lavori sulla guerra di Spagna, su Francisco Franco e su tutto il Novecento spagnolo, che è un secolo di grande fascino e che in qualche modo proprio con la guerra di Spagna anticipa i temi della guerra mondiale. Ecco, questo direi che è un buon esempio. Poi mi viene in mente Jean Jacquard, che non è stato molto pubblicato, ma che è un eccellente storico degli Annales e che ha compiuto alcuni ottimi lavori sui contadini della regione di Parigi nel XII secolo e in seguito ha poi realizzato un Francesco I che definirei piuttosto tradizionale. In generale direi che c'è una certa tendenza tra molti storici a costruirsi una certa reputazione scientifica attraverso la scuola delle Annales e poi a diventare invece degli storici più classici. Per quanto mi riguarda, le cose non sono andate così. Coltivo una sorta di fedeltà da marito anziano alla mia scuola di provenienza. E dunque non ho fatto biografie, che pure si vendono bene, ma ho fatto comunque una biografia di un'intera famiglia, Le siècle de Plater, la storia di un padre e dei suoi due figli, un editore, professore e due medici, e così facendo in questa biografia collettiva ho conservato qualcosa dello spirito degli Annales.
Donc, j'ai gardé un peu quelque chose de l'esprit des Annales dans cette biographie collective.
Je voulais vous poser une question sur la sorcière de Jasmin.
Vorrei tornare alla strega di Jasmin. Se ho capito bene, il suo lavoro parte da un testo di un poeta operaio del dipartimento del Lot-et-Garonne e lei ha fatto capo soprattutto alla storia orale senza ricorrere in buona parte agli archivi storici, così?
Vous ne travaillez pas, si j'ai bien compris, sur des archives.
Sì, c'était un peu loin maintenant, mais j'avais travaillé sur les archives de cette petite région du Lot-et-Garonne.
No, in realtà ho fatto degli studi sugli archivi del Lot-et-Garonne, anche se ormai è stato parecchio tempo fa. In generale, nella vita di uno storico c'è un periodo che viene dedicato all'indagine sistematica degli archivi e poi successivamente si arriva a una fase in cui si affrontano temi in maniera più generale, che contempla anche lavori che sono già stati pubblicati. Per esempio, nel mio libro su Montagliu disponevo effettivamente di un documento d'archivio, in latino, proveniente dal registro dell'Inquisizione, siglato dal vescovo Jacques Fournier. Si tratta di un documento che era stato pubblicato in precedenza nell'originale latino, cosa piuttosto sorprendente, da un editore di Tolosa e intitolato appunto Giornale dell'Inquisizione di Jacques Fournier. Un documento datato intorno al 1320, che copriva il periodo 1290-1320 e che è un esempio di un lavoro basato sul lavoro d'archivio, anche se con l'impiego di un documento già pubblicato. Nel caso della strega di Jasmin, mi sono chiaramente ispirato alla tradizione della poesia popolare del XIX secolo. Con Montagliu ho invece cercato negli archivi del territorio e, insomma, in generale ho cercato di legare i due approcci. Ma in ogni caso è certo che uno storico, nel corso della sua carriera, trascorre i primi 15-20 anni a cercare negli archivi e poi lo fa un po' meno. Ricordo che François Furet spiegava come per un'indagine storica intellettuale come quella che lui ha portato avanti sulla Rivoluzione francese non fosse necessario un gran lavoro d'archivio. Ci metteva soprattutto la sua intelligenza.
Estimait que une histoire intellectuelle comme celle qu'il menait sur la Révolution n'exigeait pas un immense travail d'archives. Il y mettait essentiellement son intelligence.
Avant de parler de l'histoire du climat,
prima di parlare della storia del clima, che rappresenta una parte così importante del suo lavoro di storico, vorrei girarle la domanda che un bambino immaginario rivolge al padre in un libro abbastanza famoso di Marc Bloch. E dice questo: papà, a cosa serve la storia? Ecco, professore Emmanuel Roy-Ladurie, lei come risponde alla domanda di questo nostro bambino immaginario?
Emmanuel Roy-Ladurie, quelle réponse donnerait à cet enfant?
Eh bien, effectivement, la question se pose, elle est... Enfin, il y a un côté d'œuvre littéraire, je crois qu'il est quand même...
Direi che serve a conoscere le proprie radici, la propria identità. L'esempio italiano mi sembra adatto. Se voglio conoscere l'identità della mia cultura, se sono italiano, devo poter risalire all'Unità d'Italia, a Firenze, a Dante e persino alla storia di Roma. La storia ci riporta a un passato remoto. La nostra storia nazionale qui in Francia inizia con un gallo barbuto e irsuto, mentre per gli italiani si tratta di un percorso ben più lungo. Gli italiani hanno la storia italiana come noi abbiamo la storia francese, ma è chiaro che quella italiana risale a quanto? 500 anni prima di Cristo. Gli italiani hanno un cassetto profondissimo da esplorare, grande almeno 5 o 6 secoli più di quello dei francesi, ed è quel cassetto che aiuta a capire meglio la propria identità. L'Italia ha una storia di 2500 anni che è davvero impressionante. Tutto questo appariva più evidente a tutti quando l'Europa intera studiava il latino. Ma vede, mi viene a proposito in mente una figura come quella di Togliatti. E io non sono per niente, o comunque non sono più, comunista, ma in questa figura che ho avuto modo di leggere, beh, credo che emerga chiaramente come in questo dirigente comunista e anche un poco liberale, direi, ci sia una grande cultura storica, italiana naturalmente, ma anche europea.
Un'enorme cultura storica, per esempio, che doveva l'aspirare, alla fois italienne, ma anche europea.
Vous venez de faire, vous travaillez toujours sur un chapitre très important.
Emmanuel Le Roy La Durie, lei sta lavorando da molti anni a un tema molto importante, anzi direi fondamentale, che è quello del clima. È riuscito in sostanza a scrivere la storia della pioggia e del bel tempo. Allora innanzitutto le chiederei questo, come le è venuta in mente quest'idea che risponde oggi più che mai a una reale necessità dell'opinione pubblica e non solo degli storici?
Pas uniquement pour les historiens.
Alors d'abord, moi c'est terminé, je viens de publier un dernier petit ouvrage, je continuerai à utiliser l'histoire du climat.
Prima di tutto le voglio dire che per me si tratta ormai di un capitolo professionale chiuso. Ho appena pubblicato un ultimo piccolo lavoro su questo tema della storia del clima, ma diciamo che lo considero chiuso in primo luogo per una questione anagrafica, anche se mi prendo cura di me, ma è concluso. Di clima mi occupo dagli anni 60 ed è chiaro che in tutto questo tempo ho fatto anche altro, ma diciamo pure che il clima ha occupato buona parte del mio tempo fino ad oggi. Ma ora veniamo al modo in cui ho avuto l'idea. Diciamo che si può essere uno storico urbano e fare la storia del clima perché le aree urbane sono condizionate dai fattori climatici in termini di raccolti, carestie, fabbisogno alimentare, rifornimenti e così via. Ma per uno storico del mondo rurale la questione è diversa. Le prendo ad esempio il lavoro di Steve Kaplan, uno storico americano che si occupa della Francia e che ha scritto una splendida storia degli approvvigionamenti durante il regno di Luigi XV, ma anche di quello di Luigi XVI. Kaplan ha rilevato numerosi episodi di crisi degli approvvigionamenti, eppure mai per un momento, nonostante il suo indubbio talento, si è interrogato sulle cause di queste crisi ricorrenti. Quali sono le cause? È colpa della pioggia, del sole o di cos'altro? A me sembra che se vogliamo davvero capire le crisi della sussistenza che hanno segnato la storia, dobbiamo interrogarci sulle cause di queste crisi. E a me sembra che in Francia, come in Italia, queste cause vadano cercate negli eccessi di piovosità. Ma comunque credo che una storia totale, una storia ecologica, debba per forza appoggiare sul clima. D'altra parte i teorici del riscaldamento globale dubitano un po' delle capacità di noi storici di affrontare questo tema, ma nello stesso tempo cominciano a prestare una certa attenzione al nostro lavoro perché si rendono conto che solo gli storici sono in grado di accedere a climi più antichi. Ovviamente ci sono gli scienziati con le loro ricerche sugli anelli degli alberi e cose di questo tipo, ma solamente gli storici hanno accesso agli archivi. Quando si tratta di studiare il clima del XII, XIII e anche del XIV secolo, non ci sono molti scienziati a disposizione cui rivolgersi, mentre gli storici sono presenti attraverso gli archivi. E penso dunque che gli storici del clima debbano far parte del dibattito esattamente come gli scienziati che si concentrano sugli anelli degli alberi.
Che siano utilizzati, per esempio, delle discipline purement scientifiche, come gli anelli degli alberi o cose come questo.
E donc la méthode,
Emmanuel Le Roy La Durie, quando si decide di scrivere la storia della pioggia e del sole, cioè del bel tempo, che metodo bisogna seguire? Lei che metodologia si è imposto come storico nel suo lavoro?
Avez-vous suivi?
Découvert que les dates de vendange.
Beh, di sicuro non ho scoperto il metodo, ma l'ho usato. Sono partito dal rilevare che le date annuali delle vendemmie, disponibili ben prima che venissero usati sistematicamente i termometri, offrivano una fonte di grande interesse per lo studio del clima. Quando le vendemmie sono tardive significa che l'estate è stata fresca e magari anche umida, mentre quando la vendemmia è prematura significa che è stata una stagione calda e buona e anche che ci aspettiamo un buon vino. Dunque, io sono partito dai dati raccolti sulle vendemmie della lingua d'oca e poi mi sono reso conto che c'erano altre fonti che potevo sfruttare. C'erano ovviamente le serie termometriche ultracentenarie. Abbiamo una bella serie termometrica inglese che inizia nel 1659. Ma su questo punto qui in Francia abbiamo battuto gli inglesi, perché abbiamo una serie che inizia nel 1658, si fa quel che si può, e che va avanti mese per mese ed anno per anno fino ai giorni presenti. Quindi in primo luogo le fonti termometriche, di cui credo ne abbiate parecchie in Italia, visto che il termometro è stato inventato nell'entourage di Galileo Galilei, date delle vendemmie, serie termometriche, e poi ho cominciato alla fine degli anni 50, quando ero ancora molto giovane, ho scoperto lo studio degli anelli degli alberi, che ho imparato a praticare personalmente e che fornisce indicazioni preziose sulle piogge più o meno abbondanti o sulle fasi di siccità che possono colpire le zone più meridionali, mentre nelle aree montuose si tratta soprattutto di indagare sulle temperature. E questa è stata la mia terza linea di indagine. La quarta fonte sono le serie evenemenziali, perché un curato che fosse in Francia o in un altro paese, un curato che fa bene il suo mestiere, accanto alle nascite e alle morti e ai funerali, nel suo registro parrocchiale prende nota del fatto che nel mese di febbraio ha fatto molto freddo, oppure il contrario. Tutti questi dati ci permettono di realizzare delle cronache storiche che vanno ben oltre le serie termometriche e pluviometriche.
Qui permettono di andare ben al di là delle serie termometriche e pluviometriche.
Molto interessante, ma aggiungerei che lei ha lavorato anche sullo studio dei ghiacciai, vero?
Sulle glacier, perché attualmente. Sì,
molto, sì. Puisque mia femme era assez sportive, moi moins, mais enfin.
Sì, è vero. Mia moglie era una donna molto sportiva, io meno, ma comunque per uno storico il ghiaccio interessa soprattutto rispetto alla lingua terminale, dove si raccolgono le osservazioni documentali più antiche. Delle parti più alte del ghiacciaio noi storici non ci occupiamo. Ho studiato gli archivi di Chamonix, che sono particolarmente ricchi di dati sulla Mer de Glace, sul ghiacciaio della Gentière e così via. E poi sono andato dall'altra parte, in Italia, per raccogliere dati sul ghiacciaio della Brembva. E poi sono andato in Svizzera, così ricca di ghiacciai. Sono andato a Grindelwald e poi anche in Austria. Insomma, è così che ho studiato sul campo. E poi ho studiato anche l'immensa letteratura glaciologica. Per quanto riguarda gli studi sul lungo termine, i ghiacciai offrono un contributo insostituibile. Con le loro indicazioni sulla piccola era glaciale, che inizia intorno al 1300 e che prosegue, anche se l'espressione era glaciale è parecchio esagerata, visto che stiamo parlando di differenze di mezzo grado nelle temperature medie, in ogni caso è effettivamente un'espressione comoda. Questa piccola era glaciale dunque inizia verso il 1300 e finisce intorno al 1850. E poi ci sono state altre Little Ice Age dei tempi più antichi.
E poi ci sono state Little Ice Age, enfin Petit Âge glaciaire, dans des périodes plus anciennes.
Ma quando si parla di Emmanuel Roy-Ladurie, spesso si pensa soprattutto a Montagu, quasi come se la microstoria fosse ancora di più parte della sua storia professionale di quanto non lo sia la grande storia che ha affrontato con i lavori sul clima.
La grande storia che è résumée donc dans l'histoire du climat.
Alors, Fernand Brotel n'aimait pas Montagu. J'ose pas dire que c'est ce grand homme à qui je dois vraiment ma carrière.
Rispondo dicendole che Fernand Braudel non amava Montagu e credo che forse in questo grande uomo cui devo tutta la mia carriera ci fosse in questo giudizio quasi, non voglio dire una punta di gelosia, ma diciamo una certa irritazione per il successo con cui il libro fu accolto. Ma questo perché lui non voleva che si lavorasse sul centimetro quadrato, sulla storia minima. Voleva invece che facessimo della grande storia, larga, ampia, cosa che peraltro ho fatto in altre occasioni, come con le storie di Francia e del clima stesso. D'altra parte io posso dire che ho avuto due miei libri tradotti in cinese, Montagu e anche il Carnaval de Romain, e sono entrambi studi puntuali, circoscritti. Credo dunque che la microstoria abbia la sua dignità, a condizione di trovare delle storie che siano davvero importanti.
Quindi penso che le studi ponctuali hanno anche il loro interesse, a condizione di trovare veramente un sujet che è veramente importante e interessante, come j'ai pu le faire.
Voilà, alors ma toute dernière question, c'est sur Emmanuel Ladurie.
Emmanuel Leroy Ladurie, oggi. Vorrei chiederle a cosa sta lavorando e anche come sta lavorando. Vedo che sul suo tavolo c'è un computer, mentre, ad esempio, da Jacques Le Goff non ho visto nessuna macchina. Anzi, credo che non abbia nemmeno mai scritto con la macchina per scrivere in tutta la sua vita.
De sa vie, donc.
Oui, c'est notre problème aux gens d'un certain âge. Comment est-ce que je travaille? Eh bien... Actuellement, je refais mon histoire rurale. Bon, je fais un résumé.
Eh sì, è il nostro problema generazionale. Sa, le persone che hanno una certa età. E comunque lei mi chiedeva cosa faccio. Ora sto lavorando sulla storia rurale, sto facendo una sintesi della mia storia rurale. Da una parte lavoro sul materiale d'archivio raccolto sui contadini della lingua d'oca, ma sto cercando di farlo sulla base di un approccio che avevo già affrontato qualche tempo fa, che è quello dei grandi flussi demografici. Flussi e controflussi, a cominciare dall'ondata dei Galli e poi a quella gallo-romana, per seguire con il disastro delle grandi invasioni barbariche, i consolidamenti iniziati nel Novecento, le grandi rotture rappresentate dalla peste e dalle grandi pandemie, fino al tracollo sociale che ha preceduto il Rinascimento, il nuovo calo del XVI e del XVII secolo, e poi la crescita impetuosa che dura fino al 1850, che a sua volta apre al crollo demografico del mondo rurale e contadino. Insomma, direi che alla base del mio lavoro oggi ci sono i grandi cicli demografici e d'altra parte, sul piano millimetrico, direi che ci sono le monografie dei villaggi e delle famiglie.
E poi, sinon, sul piano millimetrico, c'è piuttosto effettivamente la monografia villageoise o familiale.
Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci. Voilà.